pensare che in questo momento dobbiamo fare silenzio o limitare certe creatività. Penso all'intrattenimento, che in televisione in questi 2 mesi è sparito, perché sembra brutto ridere in un momento del genere. Esatto. Ecco, questa è ipocrisia, è veramente sciocchezza, perché è vero che delle persone stanno morendo, ma da quando in qua il fatto che delle persone muoiano è un deterrente a ridere? Le persone sono sempre morte, costantemente, tutti i giorni. Eppure abbiamo fatto i film comici, abbiamo fatto gli spettacoli comici. Guarda, c'è un libro che si intitola Ridere rende liberi e parla dell'umorismo dentro i campi di concentramento.
Wow.
Sembra una cosa incredibile, wow. Sembra una blasfemia dirlo, ma è così. Sì. Perché quelle persone, perché erano persone nonostante l'annullamento che stavano subendo, nel cercare di restare persone, nel cercare di restare vive, cercavano di mantenere anche l'umorismo.
Benvenuti in un nuovo episodio di Studio, il podcast che parla di innovazione, creatività e tecnologia. Ogni settimana, insieme a me, ci sono artisti, imprenditori e visionari che mi raccontano la loro storia e il segreto del loro successo. Ciao Saverio, benvenuto in studio.
Ciao, grazie.
Come stai?
Bene, in realtà mi rendo conto che è abbastanza trasgressivo oggi dire bene, però...
Però di salute stai bene.
Di salute sto bene, oppure sono asintomatico, quindi potrei essere la persona più pericolosa del mondo, ma stando comunque piuttosto recluso in casa non sono pericoloso, ammesso che sia... virale, ecco.
Allora, in questo podcast noi parliamo di creatività e di tecnologia, e per chi non ti conosce, se puoi dirci 2 parole su chi sei, di cosa ti occupi e perché il tuo lavoro principale è la creatività.
Allora, io sono, come hai detto poc'anzi, Saverio Raimondo. Saverio è il nome, Raimondo il cognome, o viceversa, lato estivo e lato invernale, come i materassi. Adesso andiamo incontro all'estate, quindi Saverio Raimondo è più fresco. E come sentite da questa stupidaggine che ho detto, di lavoro faccio il comico.
Siamo bombardati da cose in televisione e anche su internet che parlano solamente di 2 temi, delle malattie, quindi del Covid, sì, e di tutto ciò che è intorno alla virologia e alla medicina, e sì, ai drammi economici che vivremo quindi nei prossimi mesi. Secondo te ridere, perché non tutte le persone sono capaci di ridere in questo momento, mi viene da pensare, è molto difficile ridere su questo momento, magari per rispetto di alcune vittime e per la situazione. Come si fa a ridere in questo momento, e soprattutto bisogna ridere secondo te in questo momento?
La mia risposta è spontanea, nel senso che per me ridere, cioè trovare il divertente nelle cose che succedono, tutte le cose che succedono, non solo è il mio lavoro, cioè tendenzialmente vengo pagato per farlo, ed è la ragione per cui lo faccio, perché ci sono alcuni che hanno quasi una sorta di automatismo quasi autistico nel produrre battute. Io tendenzialmente le produco se c'è qualcuno dall'altra parte che mi dà un soldino in cambio, ecco, questo per me è un lavoro. Dall'altra però è anche una deformazione in un certo senso, cioè credo che un po' di mio, per una sorta di, chiamiamolo, talento naturale, ma come dire, abbassando i termini, banalmente per predisposizione, per postura, credo di avere un po' un terzo occhio, che nel mio caso non è un occhio che prevede il futuro, ma è semplicemente un terzo occhio che vede il ridicolo in ogni cosa, in ogni manifestazione umana. Con gli anni l'ho allenato e quindi mi ritengo abbastanza in grado di trovare il risvolto umoristico in qualunque cosa. E in questa situazione che stiamo vivendo, non solo è normale per chi ha un terzo occhio umoristico, come il sottoscritto, ma non solo, trovare il lato buffo, ma è addirittura normale, oserei dire sano, che delle persone sentano l'esigenza anche, ma proprio fisiologica, di ridere in questo momento. Non solo perché è un modo per esorcizzare in un certo senso, allentare la tensione, e già queste cose bastano e avanzano per giustificare, ammesso che sia, sì, necessario giustificare l'esigenza di ridere, con l'esigenza umana, e quindi se vale il claim... restiamo umani, ecco, restare umani vuol dire ridere, essere sempre in grado di ridere, avere bisogno di ridere. Ma poi questa situazione che stiamo vivendo, che ci piaccia oppure no, e oserei dire tutto sommato non ci piace, ma questa situazione che stiamo vivendo è la nuova normalità. Cioè questa situazione che stiamo vivendo non è straordinaria, forse lo è stata ai primi giorni, ma abbiamo capito che questa situazione che stiamo vivendo, come già dicevi tu, durerà molto a lungo, e non siamo io a dirlo, ma lo dicono gli esperti, lo dicono i modelli, lo dice la natura delle cose, la natura virale delle cose. Quindi questa situazione che stiamo vivendo, a occhio, come minimo dura 2 anni, e dopo questi 2 anni resteranno degli strascichi, comunque resterà un'eredità. Quindi questa è normalità, e nella normalità la gente ride, come è normale che sia. Quindi trovo assolutamente sano che le persone sentano l'esigenza di ridere. Da parte mia continuo a trovare stimoli e spunti comici, anche perché
sono facili in questo momento spunti comici, devo essere sincero, è un sì. po' come la politica italiana, che solitamente è abbastanza facile riderne di. Della politica, no? Diciamo che dà abbastanza sì. spunti per poter scrivere monologhi. Penso che questo momento ti stia aiutando. Come lo vedi dal punto di vista creativo? Perché io parlo spesso con persone che fanno di lavoro autori, scrittori, che fanno videomaker, registi, fotografi, e creare in questo momento è abbastanza difficile. Ne parlavo anche in un'altra chiacchierata, almeno per me è stato difficile, anche perché penso spesso agli artisti che prima vivono, cioè quello che fanno è prima vivono, con quello che vivono, quindi con le esperienze che riescono a fare, ad avere, a questo punto le elaborano e poi scrivono e poi creano la loro opera. Tu come ti stai trovando in questo momento invece in cui la stiamo vivendo e quindi non è ancora passata?
Allora, quella che stiamo vivendo è un'esperienza, cioè quella che stiamo vivendo non è una mancanza di esperienza, ma è essa stessa un'esperienza a tutti gli effetti. Che peraltro è un'esperienza che in un certo senso ci può aiutare ad essere autoriflessiva, che è una cosa secondo me che è mancata, o alle volte manca, anche nella stand-up comedy, che negli ultimi anni, specie negli Stati Uniti, si è fatta molto confessionale. Ma spesso e volentieri il comico racconta quello che gli è successo senza però aver riflettuto su ciò che gli è successo. Quindi spesso e volentieri ti trovi di fronte a un comico che ti racconta i cazzi suoi, che ci può stare, ma non ha fatto, cioè non ha aggiunto un momento di riflessione, che può essere intellettuale o anche solo emotiva, che poi è un processo digestivo di cui spesso e volentieri l'umorismo contribuisce, a cui spesso e volentieri l'umorismo contribuisce, perché è uno dei principali succhi gastrici che abbiamo. L'umorismo ci aiuta a demolire chimicamente le esperienze, a ricavarne nutrimento e a eliminare le tossine soprattutto. Quindi questa esperienza che stiamo facendo è un'esperienza, la quarantena intendo ovviamente, piuttosto ripetitiva, abbastanza escludente, no? Ci lascia molto tempo soli o comunque in compagnia di poche persone, e questo può aiutare non solo a esperire l'esperienza, ma anche a rifletterla al tempo stesso, cosa che è fondamentale, perché ripeto, un racconto di un'esperienza è incompleto se manca la parte in cui si è metabolizzata quell'esperienza.
Perché era partito tutto come e vai, sì, abbiamo il tempo per fare ciò che non riusciamo mai a fare, erano partiti i flash mob dalla finestra, i concerti, cioè all'inizio c'è quella fase, no, di reagire di pancia, e quindi è tutto.
Ma guarda, quella fase lì io la chiamo fase di isteria collettiva, cioè è assurdo che noi a 48 ore dal lockdown siamo usciti in balcone a gridare l'inno d'Italia, cioè quella è una cosa che io mi aspetterei dopo mesi di clausura. Allora tu sei impazzito, esci sul balcone e cominci a cantare l'inno di Mameli, perché al secondo giorno di quarantena è stato un atto di isteria collettiva ridicolo, appunto, che infatti dopo 3 giorni è morto e si è trasformato nella caccia alla runner.
Sì, a parte che io qua vedo ancora tante bandiere, tipo io abito a Bergamo, la mia famiglia è di Bergamo.
E beh, quindi siete comunque, parli da una zona molto colpita,
sì, forse
mi
la
rendo
più
conto
colpita.
Che lì la percezione è veramente drammatica. Certo.
Infatti qua non hanno scritto andrà tutto bene, sopra hanno messo le bandiere, sono stati un pochino più low profile. E non credo che ci siano stati neanche tanti flash mob dalla finestra, anche perché qua l'emergenza era veramente brutta.
Drammatica,
certo. Sì. E quindi passata quella fase lì, io almeno tutte le persone che non fanno un lavoro strettamente indispensabile, quindi come fare il medico o salvare delle vite, no? Quindi sì, sempre intorno alla medicina, oppure lavora nei supermercati o produce degli alimenti che vanno,
certo,
ai supermercati.
Servizi, quindi dici, servizi primari, essenziali, certo,
esatto. Tutti gli altri, allora, si saranno chiesti, almeno io mi sono chiesto, ma quanto è essenziale il mio lavoro? Cioè, quanto fa bene, quanto fa male il mio lavoro al pianeta? Perché è chiaro che questo coronavirus non è solamente una cosa che ci è capitata, ma secondo me è anche una grande lezione che ci sta insegnando, cioè il pianeta sta benissimo senza di noi. Questo è chiarissimo. E quindi mi chiedo, quanto è indispensabile il mio lavoro? Io lavoro nell'intrattenimento, nella creazione contenuti, è indispensabile? Sì, è indispensabile. Sono giunto a questa conclusione, perché altrimenti la gente senza l'intrattenimento va fuori di testa. Tu cosa ne pensi?
Allora, in effetti hai ragione, nel senso che senza l'intrattenimento la quarantena è insostenibile. Sicuramente questa quarantena noi l'abbiamo trascorsa piacevolmente, grazie a internet soprattutto, perché grazie soprattutto alle piattaforme di streaming volendo appunto le dirette, le infinite cose che si possono leggere online, le possibilità che abbiamo di comunicare, insomma, grazie a internet abbiamo sfangato questa quarantena. Ma il Decamerone di Boccaccio, migliore esperienza di quarantena possibile, ci insegna che anche in quel caso fu l'intrattenimento a salvarli, perché questi giovani si rinchiudono in una villa e si raccontano storie, quindi ciascuno si prende la briga di intrattenere gli altri. Quindi l'intrattenimento, in effetti hai ragione, è una funzione primaria. Però devo dire, al tempo stesso, mi sono sempre considerato un inutile. Io anche lavoro nell'intrattenimento, produco contenuti nella speranza che questi siano divertenti, però non mi sono mai considerato socialmente utile, mi considero un lavoratore socialmente inutile, ma credo che la nostra utilità sia nel riconoscere la nostra inutilità.
Esatto.
Quindi dobbiamo assolutamente essere consapevoli del fatto che l'intrattenimento è necessario. L'intrattenitore no. Purtroppo.
Bello,
ed è il motivo
bello
per cui, secondo me, l'intrattenitore quindi deve fare un grande sforzo per essere bravo, perché diciamoci la verità, i medici servono, oserei dire indipendentemente dalla bravura. Il medico bravo fa la differenza, però poi sappiamo che negli ospedali ti può capitare anche il medico non bravo. E comunque alla fine in queste situazioni serve anche lui, perché comunque a tamponare una ferita bene o male, poi non farti amputare una gamba da uno non bravo, ma insomma ci siamo capiti. Invece nell'intrattenimento io trovo che è davvero necessario cercare di essere bravi, fare di tutto per essere bravi, per fare una differenza, eccetera. E lo dico a maggior ragione in questo momento, dove al contrario vediamo come tantissimo intrattenimento, ore e ore e ore in tutto il mondo, sia fatto da amatoriali, sì, dove alcuni magari hanno anche una fiammella che, se ben coltivata, quel talento può diventare, anche grazie magari a incontri, fortune, eccetera, una professionalità. Ma dall'altra no, lo vediamo che ci sono persone che non hanno quella predisposizione, sono dei wannabe, no? Come si suol dire, vorrebbero essere ma non sono. E nonostante ciò magari molte persone si intrattengono con contenuti wannabe, e io credo che questo stia un po' abbassando anche il nostro livello di percezione dell'intrattenimento.
Sì. Sì, perché nel momento che lo fanno tutti, allora ti poni delle domande su qual è il tuo ruolo all'interno di questo nuovo mondo che si è creato, no? Faccio l'esempio dei fotografi. Per esempio, una volta il fotografo, certo, era una persona che aveva delle competenze tecniche per poter scattare la fotografia, e quindi serviva questa sorta di esperto tecnico. È nel momento in cui invece il fotografo lo siamo tutti, con semplicemente un telefono in mano, allora il ruolo del fotografo diventa molto diverso e viene molto messo anche in discussione. Il fotografo stesso si chiede cosa sta succedendo, no? Nonostante il mondo abbia, in questo momento storico, sia più che mai attaccato alla fotografia, al video, comunque chi fa questo di lavoro si pone queste domande. Forse anche per l'intrattenimento mi viene da pensare che più o meno sia così.
È così, o almeno dovrebbe esserlo, ripeto, è molto importante interrogarsi sul proprio lavoro, anche quando un proprio lavoro non è serio, come nel mio caso. È importante farlo seriamente, però. Cercare di farlo bene, con rinnovamento e al tempo stesso con coerenza e poi con un'etica. Nella mia etica professionale c'è proprio il non prendermi sul serio, e il riconoscere l'assoluta inutilità della mia persona. Questo è il patentino, cioè secondo me il famigerato cosa ti dà la patente per poter ridere del papa, del cancro, degli altri? Te lo dà il fatto che prima di aver fatto di far ridere di tutte queste eventualmente di tutte queste cose, fai ridere di te stesso. Il comico ha la patente in un certo senso di parlare di tutto solo dopo che si è privato di ogni autorevolezza. Un comico autorevole non può esistere, è un ossimoro. Il comico autorevole vuol dire che non fa più ridere, non è più un comico. Il comico deve privarsi di ogni autorevolezza e per farlo, appena sale in scena, si deve smerdare, si deve demolire nella maniera più totale. Solo quando si è demolito, ma proprio a livelli più infimi, solo allora può alzare il ditino, perché a quel punto, essendosi demolito, non sarà più un indice puntato, ma sarà il ridicolo ditino che si alza dalla melma nel quale tu stesso ti sei ridotto, smerdandoti e sputtanandoti di fronte agli altri. Il comico non deve essere autorevole, solo così si dà la patente per parlare veramente di tutto.
Spiegami un po' come fai a rimanere creativo in questo momento, cioè sei a casa, tutto il giorno a casa, quando va bene, cioè nel senso le persone che sono abbastanza organizzate si riescono anche a mettere un paio di jeans, oserei dire.
Io,
Quindi...
guarda, stai parlando con uno che mi mancano solo le scarpe, ma per il resto sono vestito di tutto punto. Ho anche
Mamma
fatto
mia,
la barba.
anch'io. Come fai a rimanere creativo in questa situazione? Cioè, ci sono delle routine che tu hai, che sviluppi durante la giornata, oppure sei molto, allergico alle routine?
Ma allora, guarda, devo dire che sono preoccupato di quanto l'ho presa bene. Cioè, nel senso che non ho subito al momento alcun contraccolpo da questa quarantena, da questa reclusione, che tra l'altro sto seguendo in maniera piuttosto seria. E questo forse dipende dal fatto, lo dico con ironia, ma anche seriamente, che io sono un disagiato. E quindi il disagio, che è la condizione che stiamo vivendo in questo momento, per me è una condizione normale. Cioè, io non scherzo nel dirti che ho scoperto quanto la mia vita precedente alla quarantena non fosse poi così diversa da una quarantena. Nel senso che io nei miei 36 anni di vita, buona parte di questi 36 anni li ho passati chiusi in casa a lavarmi le mani. Quindi, in realtà, guarda, è una battuta, ma neanche troppo, nel senso che il mio lavoro consiste davvero nel stare molto tempo chiuso a scrivere, a pensare, a
Cioè per
guardare.
stare da solo.
E stando da solo, io ho sempre passato molto tempo. Infatti, credo che in questa quarantena le persone stanno scoprendo se sanno star bene da sole o meno. Io sì, mi mancano ovviamente alcune cose, soprattutto a livello umano. Mi manca, per esempio, di andare al ristorante o a bermi un drink da una parte. La ristorazione per me è una grande cosa. Non solo si mangia molto bene, ma lavano loro i piatti, quindi è una grande svolta. Dall'altra, però, sto trovando il tempo per scrivere. Rispetto alla concentrazione, è vero che fai fatica a scrivere cose che non abbiano a che fare con quello che stiamo vivendo. Questo è vero, perché quando è cominciato questo lockdown, io stavo scrivendo un libro, che sto continuando a scrivere e sto cercando di approfittare, che non tratta appunto del coronavirus, ma tratta di un altro argomento. Un po' di fatica la sto facendo perché ti sembra strano parlare di qualcosa che non sia questo.
Sì, è
E al
vero.
tempo stesso però so che questo durerà a lungo, lascerà degli strascichi, cambierà, ma ci sarà anche dell'altro. È giusto cominciare sin da subito a fare lo sforzo di parlare d'altro. Perché noi ci siamo fermati, ma il pianeta no, il mondo va avanti in un certo senso. Quindi è un tema inevitabile, il coronavirus, ma al tempo stesso attenzione a non fossilizzarci solo su questo argomento.
Io penso anche che a un certo punto ne avremo talmente le scatole piene di questo argomento che non ne vorremmo più sentir parlare, perché penso che musica, cinema, serie
Sì.
televisive, televisione, web, tutto ciò che riguarda la creatività sarà impattato da questo argomento. È un po' come una guerra, cioè quando c'è la guerra non è che puoi parlare di tante altre cose, cioè tutto è rapportato con quella cosa lì che è appena successa. Noi oggi parliamo di creatività, ma come si fa a parlare di creatività senza, non, senza metterla in rapporto con quello che ci sta succedendo? È molto difficile, no? E quindi
È difficile dal punto di vista appunto di una certa concentrazione. Dall'altra è il grande sforzo che dobbiamo fare di fantasia. È molto importante avere la fantasia. Insomma, negli anni in cui c'era la guerra, Hollywood continuò a sfornare anche dei musical. Ecco, è importante sviluppare non solo un commento, un intrattenimento che sia di commento all'attualità, ma anche un'evasione che sia veramente altro e si rivolga all'altrove. Il ricorso alla fantasia, si parla molto poco della fantasia, che invece secondo me è una cosa che dobbiamo assolutamente coltivare, specie nella creatività.
Parliamo invece dello shift che hai fatto appunto dal passare a fare assembramenti, no? In locali come la Santeria Milano, il lockdown, il distanziamento sociale e poi il lockdown. Quindi lì hai preso una decisione, hai detto, sai che c'è? Facciamo uno show live su YouTube la sera. Parlami di questo shift di come hai vissuto quei giorni lì e come te la stai vivendo ancora adesso.
Ma guarda, sarò molto franco con te, è stato uno shift, come dici tu, molto pragmatico e nasce da una cosa. Io avevo questo canale YouTube da anni, dove però io non caricavo praticamente mai nulla, per 300 miliardi di ragioni, ma fondamentalmente per una ragione che, come hai capito prima dal discorso che vi facevo prima, cioè io scrivo battute in cambio di un soldino. Esatto, perché è il mio lavoro, sono novecentesco in questo. E io ho sempre solo lavorato nel momento in cui c'era un editore, quindi questo fatto che su YouTube tu sì, sei libero o molto libero di caricare ciò che vuoi, però dall'altra parte non paga nessuno, confesso, mi ha sempre azzerato la creatività. Cioè, a me
No, ma è perfettamente però in tema, perché altrimenti ti stai semplicemente, cioè se non prendi in considerazione anche il fattore denaro, stai semplicemente, ti stai facendo le pippe, no? Stai dicendo che creatività super sto facendo, ma se non c'è qualcuno che la riconosce e quindi ti paga.
Banalmente, se io oggi sono in quarantena in una casa è perché ho i soldi per pagare l'affitto, e questi soldi per pagare l'affitto non me li dà YouTube, e me li ha dati, ogni tanto me l'ha dati la Rai, ogni tanto me l'ha dati Comedy Central, una volta me l'ha dati Sky, me li ha dati Feltrinelli, insomma, cioè gli editori, chi paga perché tu faccia
è un riconoscimento sociale. Comunque.
È un riconoscimento, ma poi è fondamentale, perché appunto nel momento in cui tu vuoi essere un professionista devi farne un lavoro. Per farne un lavoro, in questo caso, in questo settore, tu hai bisogno di un editore. Possiamo stare lì a fare il discorso sulle donazioni, chiedere al pubblico i soldi, cosa che io faccio regolarmente quando faccio spettacoli dal vivo. Il pubblico paga un biglietto, una consumazione e viene a vedermi, però sappiamo altrettanto che online non è così.
No,
non
è perché così facile, non è così immediato. Sono delle abitudini che una volta che vengono inserite nella mente delle persone, poi è difficile cambiarle. Cioè YouTube è nato come piattaforma free. C'è la possibilità di fare le donazioni su YouTube per canali grandi, o se vuoi aprire altre fonti di donazione, PayPal, Patreon, ce ne sono tante per chi fa creatività. Ma è sempre molto difficile poi guadagnarci realmente dai numeri che hai.
Quindi è il motivo per cui io ho deciso di investire soprattutto lì dove c'era in realtà la possibilità di guadagnare dei soldi. Certamente però YouTube è al tempo stesso una forma possibile di guadagno collaterale, perché ti può dare una visibilità, raggiunge un ulteriore pubblico che poi un domani verrà a vedere il tuo spettacolo dal vivo, quindi pagherà un biglietto, sarà disposto a pagare qualche soldino per scaricarsi il tuo contenuto. Insomma, è una vetrina, banalmente, nella migliore delle ipotesi è una vetrina. E quindi mi sono detto, era da mesi, anzi più di qualche mese, che mi dicevo, prima o poi devo farci qualcosa. Quando mi sono trovato chiuso in casa, effettivamente anche con un po' di tempo in più a disposizione, mi sono detto, se non lo faccio adesso, non lo faccio più. E quindi grazie a Massimo Caliendo, Max, chi vede il Covid Late Night lo vede, lo sa, insomma è la persona che tecnicamente ha reso possibile il Covid Late Night, cosa che altrimenti non sarei in grado di fare. Io uso il computer come una macchina da scrivere. quindi grazie a Max ho dato vita a queste dirette YouTube che mi servono, un po' per fare ginnastica in qualche modo, un po' per vivacizzare quel canale YouTube che in effetti nelle ultime settimane si è molto vivacizzato, ma che da subito ho detto lo facciamo 4 sere alla settimana e basta, cioè non deve essere una diretta tutti i giorni, non deve durare più di un'ora, anzi la sua durata deve essere 45-50 minuti e stop, perché ve lo dico, sarò molto schietto, a me non mi sono rotto le scatole di fare questa diretta dal giorno prima di cominciarla, quindi figurati.
Guarda, ma sai, non sai l'imbarazzo a chiederti questa intervista che ho avuto io, cioè in un momento in cui tutti fanno interviste, ed è lo stesso ragionamento che facevamo prima, no? Quando tutti fanno qualcosa, allora diventa difficile trovare il tuo senso, il tuo perché tu stai facendo quella determinata cosa anche tu, no? Nonostante tu sia lì da prima, ok? Le interviste io le faccio da anni, le facevo già con i documentari, mo sono diventati tutti intervistatori allo stesso tempo intervistati, quindi non si capisce più chi intervista chi e chi intervista.
E lì torniamo al discorso che facevamo prima, cioè riuscire a fare la differenza e farla con uno cercando di portare una qualità o una personalità propria all'interno di quel lavoro che uno sta facendo, che magari appunto è lo stesso lavoro che stanno facendo in troppi, però noi, tu singolo, lo fai in maniera diversa rispetto a tutti quegli altri, quella cosa fa di te un contenuto diverso ed eventualmente da premiare. Rispetto alla creatività in questo periodo, ribadisco, capisco le difficoltà di concentrazione, ma non capisco le remore ad avere una creatività. Cioè, ripeto, capisco chi vuole stare in silenzio a osservare. Questo è giusto. Ma pensare che in questo momento dobbiamo fare silenzio o limitare certe creatività, penso all'intrattenimento, che in televisione in questi 2 mesi è sparito, perché sembra brutto ridere in un momento del genere. Esatto. Ecco, questa è ipocrisia, è veramente sciocchezza, perché è vero che delle persone stanno morendo, è assolutamente vero, ma da quando in qua il fatto che delle persone muoiano è un deterrente a ridere? Le persone sono sempre morte, costantemente, tutti i giorni. Eppure abbiamo fatto i film comici, abbiamo fatto gli spettacoli comici. Cioè, in questa situazione che stiamo vivendo, è una situazione drammatica, ma nella dramma c'è sempre stato anche l'umorismo, anche l'intrattenimento. Guarda, c'è un libro che si intitola Ridere rende liberi e parla dell'umorismo dentro i campi di concentramento.
Wow!
Sembra una cosa incredibile, wow. Sembra una blasfemia dirlo, ma è così. Sì. Perché quelle persone, perché erano persone nonostante l'annullamento che stavano subendo, nel cercare di restare persone, nel cercare di restare vive, cercavano di mantenere anche l'umorismo. Non voglio fare morti di serie A, di serie B, ma insomma, se riuscivano a ridere in quella circostanza, possiamo ridere anche noi in questa. Perché ridere, e questo è importante rispetto alla creatività umoristica, non vuol dire mancare di rispetto. Questo è un piccolo salto culturale che dovremmo cercare di fare tutti, e capisco che è dura per l'Italia perché è una cosa da cultura più anglosassone in un certo senso, ma sì. Ridere di una cosa non vuol dire svilirla, non vuol dire mancare di rispetto a quella cosa. Ridere, la comicità, l'umorismo è una possibilità di comprensione e di comunicazione che ha l'essere umano, è una delle tante che abbiamo, di pari dignità a tutte le altre, e quindi non vedo perché privarci di questo strumento, ripeto, di comprensione e comunicazione che abbiamo, che è l'umorismo.
Senti, vorrei chiudere, Saverio, con qualche consiglio, appunto, visto che abbiamo parlato di intrattenimento e di quanto è fondamentale ridere, qualche consiglio da guardarsi in questi ultimi 15 giorni, forse, che ci rimangono di quarantena. Sicuramente per voi di Roma andrà meglio, perché mi sa che la Lombardia rimarrà chiusa ancora un po', vedremo.
Hai ragione, ma guarda, sì, andrà un po' meglio, ma Le attività, quelle più divertenti, quelle dove appunto si fa assembramento, riapriranno molto più in là a livello nazionale, quindi temo che la differenza da questo punto di vista fra Lazio e Lombardia sentirà molto poco. Ma guarda, consigli ne potrei dare migliaia, perché tra l'altro io sono piuttosto onnivoro. Consiglio sicuramente il Mark Twain Prize a Dave Chappelle su Netflix, che è la sua cosa più recente, e se non l'avete visto, special di Dave Chappelle, ce ne sono diversi su Netflix, sono straordinari, perché lui è straordinario, è davvero un comico speciale. A me piace molto il non programma, in un certo senso, che ha fatto Letterman su Netflix, se non l'avete visto. Un po' vecchia maniera per certi aspetti, ma è molto autentico, è molto umano, esce un Letterman anche diverso.
Sì. Credo che tutto ciò che sembra molto naturale, molto umano, sia invece molto, molto ricercato e molto scritto, forse in alcuni punti.
Guarda, io credo che ci sia una scrittura che però non è la scrittura comunemente detta, cioè non è una copionatura, ma è una scrittura fatta di dialogo tra le persone coinvolte e di riflessione. E questo fa sì che tu, ma lo dico anche per esperienza, perché è una scrittura che spesso si usa in televisione e nelle interviste, che tu maturi dentro. E quindi è come se, anche se tu non scrivi un vero e proprio copione, hai delle domande che si sono in qualche modo scritte da sole dentro. E sei in grado di prevedere in qualche modo la risposta dell'ospite, e questo ti dà la possibilità, ti dà una scrittura, ti dà comunque una forma di scrittura all'interno del quale incanalare l'intervista, l'interazione con l'ospite.
Sì, è vero, questo lo condivido anch'io, ho notato dalle prime interviste dove hai una serie di punti in cui parli con l'ospite e che più o meno segui una scaletta, fino ad arrivare ad una consapevolezza che in base a tutto ciò che leggi, a tutto ciò che vedi, a tutto ciò di cui ti informi della persona che andrai a intervistare, viene come creata una sorta di intervista modulare. Okay, nel momento in
Esatto,
cui
certo.
si parla di qualcosa, allora si possono scambiare questi vari blocchi, queste varie domande, questi vari topic di cui vuoi parlare e esce molto più naturale, sembra molto una chiacchierata, anche se in realtà è molto preparata.
È importante sapere che l'improvvisazione è in realtà una forma di scrittura. Improvvisare non vuol dire fare le cose a cazzo di cane senza avere idea di cosa stai facendo. Al contrario, è applicare una serie di pattern creativi e di scrittura per una sorta di scrittura live che avviene lì davanti ai tuoi occhi, ma è scrittura. Improvvisare è scrivere e quindi ha delle regole e delle finalità.
Saverio, grazie mille per il tempo che hai dedicato e grazie mille per essere stato ospite a studio.
Grazie a te e grazie a voi per l'ascolto.